Lo dà il ringraziamento al Signore perché sappiamo che il nostro Signore ci chiama ancora oggi. Ma la domanda è: chi verrà da Lui? Chi vuole avvicinarsi a Lui? Chi vuole essere salvato? Chi vuole accettare la salvezza, la redenzione? Nessuno la vuole. Egli chiama, bussa, ma la gente non vuole sapere nulla di Lui. Forse solo nella loro mente, ma il loro cuore è vuoto, è chiuso. Ma probabilmente lo abbiamo sentito poco tempo fa nel sermone del nostro amato fratello Branham, quando ha detto: il Signore vuole prendere pieno possesso della nostra vita e del nostro cuore. Non voglio essere solo lasciato entrare un po', ma voglio impadronarsi completamente nei nostri cuori. E per questo siamo grati che ci chiama ancora oggi e che possiamo affrettarci anche a questa sera a chiedergli la sua benedizione, la sua forza e il suo sostegno. Prima di pregare insieme, leggiamo qualche versetto di Giacomo 1, magari partire dal versetto 19. Giacomo 1 dal versetto 19. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. E chi vuole illudendo se stesse? Nessuno lo vuole. Qui c'è scritto, e questo è un detto molto importante: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è solo ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Ma chi e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa perseverà, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Forse solo a questo punto questa preziosa e santa parola di Dio. Credo che sia così chiara che tutti possono capire cosa si intende. Che Dio ci aiuti, che ci dia grazia e forza, tutti noi, affinché non veniamo qui solo per ascoltare, ma come è scritto, come abbiamo letto, che diventiamo operatori della parola. Fratelli e sorelle, dal nostro punto di vista è difficile diventarlo, ma Dio è capace di portarci lì e noi stasera confidiamo in Lui. Egli ci benedirà delle ricchezze della sua grazia e ci parlerà. Alziamoci ora per pregare e chiedere la sua benedizione. Dio fedele, siamo di nuovo qui riuniti nel tuo meraviglioso e stupendo nome, Gesù. Ti ringraziamo per tutte le parole preziose. Ovunque ci rivolgiamo alle scritture, possiamo trovare e leggere parole della vita. E Signore, concedici la grazia di non essere vani uditori, ma di essere facitori della Tua parola. Fa che Dio fedele, camminiamo nella fede e facciamo anche le opere che la Tua parola richiede. Signore, dona a me, dona a tutti noi questo, Signore. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno, Signore, che non solo parliamo della Tua parola, ma che non solo ascoltiamo la Tua parola, ma che possiamo andare e portare frutto, Signore. Dona la grazia al Tuo popolo, dona la grazia a me e a tutti noi, oh Dio. Siamo qui insieme, Signore, solo la Tua parola ci dà il vero conforto, ci dà la vera vita, Signore. Allontana da noi tutto ciò che può ancora ostacolare il Tuo cammino. La Tua parola dice, depositato ogni impurità e residuo di malizia. Signore, concedici di essere liberi da tutto e fa che camminiamo nella mitezza e nella umiltà e ascoltiamo la Tua parola, Signore. Dacci la grazia, Signore. Ti chiediamo di avere misericordia di tutti noi, anche quest'ora. Che il Tuo nome sia onorato. Amen. Amen. Ci cediamo. Che il Signore sia ringraziato. Vorrei che potessimo continuare a cantare per essere gioiosi nel Signore. La predicazione sta diventando sempre più difficile, ma riusciremo comunque sempre a cantare con l'aiuto di Dio. Sì, dobbiamo farci carico maggiormente delle preoccupazioni individuali, delle richieste di preghiera, dobbiamo portarle nel nostro cuore come se fossimo noi ad essere ricoverati in ospedale in attesa di aiuto e di salvezza. Sapete com'è? Finché una persona è in salute, non sa che cosa ha. E quando le cose non vanno bene, è allora che ci si rende conto. Allora si vuole essere grati e poi inizia il periodo delle lamentele. Queste sono le difficoltà di cui si rende conto nella vita, ma grazie a Dio non è ancora troppo tardi. So che la maggior parte dei figli di Dio cerca e trova le sue risposte nelle Sacre Scritture. Sicuramente si è dimostrato centinaia di migliaia di volte che le persone che sono in una situazione di emergenza chiedono a Dio di rispondere e Lui lo fa. Ma ci sono anche casi in cui si legge una parola qua e là e comunque non si trova ancora una risposta a ciò che ci preoccupa al momento. E il fratello Branham probabilmente l'ha dato l'istruzione e ha detto: se avete qualcosa e non avete ancora ricevuto la risposta, andate davanti al Signore. Ma dove sono le persone oggi? E vogliamo ammetterlo apertamente. Dove sono le persone oggi? Intendo dire noi adesso. Dove siamo noi quando dobbiamo andare davanti al volto di Dio? Quando siamo costretti ad andare, non solo volerci andare, ma siamo costretti ad andare per ricevere la sua risposta. Ma con Dio tutto è possibile. E quindi vogliamo credere che non ci sarà disperazione, ma che la fede si dimostrerà e la risposta di Dio arriverà. Oggi abbiamo un'ora biblico e questa è sempre l'ora più difficile. In realtà dovrebbe essere una lezione di preghiera. Vedo che la sorella Inge è di nuovo qui. Sì, presto saremo di nuovo pieni, ma lo saremo finché la stanza non sarà piena e potremo ringraziare il Signore senza preoccuparci del mondo. A questo aspettiamo noi tutti, ma dobbiamo imparare a ringraziare Dio in ogni situazione, perché così sta scritto. Avevo dei pensieri che volevo dire, sì, ho fatto i saluti e poi volevo ripercorrere brevemente con noi alcuni passi della Bibbia. Abbiamo già ascoltato la lettera di Giacomo. E già è stata sollevata la domanda della misura in cui la parola del Signore è stata capace di operare su di noi e anche lo Spirito di Dio. Ci sono due o tre cose che non riesco a credere e questo non dovrebbe sorprendere nessuno. E questo sono semplici cose che esistono e spero che possiate essere d'accordo con la mia opinione, anche se si tratta di non poter credere a qualcosa. Per la maggior parte seguiamo ciò che può essere creduto, ma a volte può accadere il contrario. Non riesco a credere che il dolce e l'amaro provengano dalla stessa fonte. Voi non potete credere questo neanche, no. E io non posso crederci perché lo dice la Bibbia. Ci sono cose in cui credo perché la Bibbia lo dice e ci sono altrettante cose a cui non posso credere perché la Bibbia dice così. E la Bibbia dice da un sorgente non può scaturire dolce e amaro. La sorgente può essere un po' spostata. Sì, può forse anche muoversi, agitata forse, ma non può essere girata di 180 gradi, non può essere cambiata. Ciò che è dentro deve uscire. Non c'è altro modo. Il secondo era sulla stessa linea. Non posso credere che i figli di Dio abbiano una natura diabolica. Non posso credere, non posso. Posso credere che i figli di Dio attraversino delle prove. Posso credere che cadono a terra. Posso anche credere che si rialzano. Posso credere a molte cose, ma non posso credere che i figli di Dio abbiano la natura del diavolo. Non posso crederlo. E forse potremo continuare questo elenco per lo scopo di autoesame. E non vogliamo applicare lo standard, questa misura agli altri, ma a noi stessi e chiederci fino a che punto Dio è riuscito a realizzarsi in noi, a venire al suo diritto in noi, se veramente la nuova vita divina è stata manifestata secondo la parola della Scrittura, secondo Corinzi 5, probabilmente 18, 19 o 20 o 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ma ora ci sono ancora parole della Scrittura che dobbiamo prendere a cuore, per esempio Efesini 4, 22, spogliatevi del vecchio uomo. Ci sono anche cose che possono ancora aggrapparsi a una persona nonostante il suo rinnovamento interiore. Possono essere abitudini, possono essere cose di ogni tipo e bisogna riconoscerle e scattarle. Questo versetto è sottolineato in Giacomo 1, 20, 21. Giacomo 1, 21. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. E poi sta scritto, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Dove inizia e dove finisce? Dove inizia e dove finisce l'inganno di se stesso? Sappiamo cosa dovrebbe fare gli altri, ma qui ci rivolge a ciascuno di noi, personalmente. E intendo dire per lo scopo, perché Dio vuole aiutarci. Non vuole abbandonarci o lasciarsi in questo stato, ma vuole aiutarci. E poi tutto si riassume nel versetto 26. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione o il suo culto è vana. È anche possibile che inganniamo il nostro stesso cuore. Non lo sentiamo più. Non ci rendiamo più conto che le cose non sono come dovrebbe essere. E anche in questo caso, come abbiamo letto qualche volta, è la lingua che deve essere tenuta sotto controllo. Se solo imparassimo a parlare solo quando ciò che abbiamo da dire può essere una benedizione per gli altri. Se potessimo iniziare a non appesantire gli altri, sia per sospetto, sia per pettegolezzo o altro, ma iniziando a servire e aiutare gli uni gli altri. Quante volte le persone sono oppresse da cose che non possono sopportare, che non possono affrontare, per le quali non hanno una soluzione. Eppure è scritto, gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, senza eccezioni. E sicuramente ognuno di noi potrebbe parlare di ciò che muove me, te e noi. Ma non siamo qui per questo, ma come figli di Dio abbiamo il compito di essere disponibili al Signore. E parlando e discussione le cose possono essere provate 100 volte, a meno che Dio non le risolva e dia una risposta. Altrimenti parliamo e parliamo senza che serva a nulla. Tra l'altro, probabilmente si trova nel discorso nella montagna della beatitudine. Ci ho pensato proprio oggi, prima del culto. Anche se viene detto qualcosa su di noi o su qualcuno, non ha alcuna importanza ora. E se non è vero, dovremo anche rallegrarci. Dovremo addirittura rallegrarci. Matteo 5, versetti 11 e 12. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Il punto qua è quanto segue. Come il Signore e tutti coloro che hanno portato la sua parola erano il bersaglio del nemico, così è anche oggi. E il diavolo riceverà il Papa con grandi onori tra 80.000 musulmani nello stadio di calcio di Casablanca. E lo lascerà in pace. Al telegiornale sentirete solo che 80.000 musulmani, e conoscete la divisione tra musulmani e cristiani. Ma l'uomo che ha già insaponato il mondo intero andrà comunque lì, e la gente continua a interromperlo con entusiasmo, e lui non è uno di loro, ma è lui che deve svolgere questo ruolo. E le cose stanno andando molto bene così. Ho sentito due persone, probabilmente ad Amburgo, all'aeroporto, ma è una battuta che dicevano all'altro in inglese: sai perché il Papa bacia sempre la terra quando arriva da qualche parte nel paese? E l'altro rispose: no, come faccio a saperlo? Sì, rispose, chiunque abbia volato con Alitalia ringrazia comunque Dio quando arriva sano e salvo. Ma questo è solo a proposito, solo a proposito. Per me oggi è molto di più, si tratta di molto di più, non affatto di queste cose esteriori, che il diavolo si prenda quelle in qualche modo sono destinati già a lui o gli appartengono, ma lasciamo che anche Dio faccia valere il suo diritto sul suo popolo. Questo è il punto importante. Non si tratta di sottolineare aspetti negativi, ma di fare un confronto e dire: Signore, dove e come ci troviamo? Quali sono i tuoi progetti per noi? Fino a che punto sei riuscito ad andare con noi? E cosa ci aspetta? In primo luogo, dobbiamo assolutamente imparare le regole spirituali per essere un credente. Non c'è altro modo. E vorrei lanciare una parola, la parola congregazione, chiesa. Ogni volta quando si parla di qualcosa, la parola congregazione, inglese, chiesa, viene usato a livello globale, anche se una sola persona ne è intento in qualche modo. E non credo che sia giusto. Se c'è qualcosa di incoerente, non si dovrebbe dire in generale: sì, non è giusto in questa congregazione e l'intera congregazione è sbagliata. No, non tutta la congregazione. Ma da qualche parte potrebbe non essere giusto, ma non si devono sempre fare generalizzazioni sulla congregazione. La congregazione è ineccepibile, inaccusabile. Ci sono cose individuali, sia nella mia vita che nella tua vita, che dobbiamo affrontare. E se siamo completamente onesti e aperti, abbiamo preso molte decisioni nella vita, convinti di averle prese davanti a Dio. E poi si è scoperto che probabilmente non era così. E potrei fare un ulteriore passo avanti quando le persone hanno persino operato dei doni, convinto al 100% che il Signore avesse parlato e che la volontà di Dio fosse stata rivelata, e così sembrava, ma non doveva sempre essere giusto. Dopo tutto, solo Dio è l'infallibile, colui che non ha mai errato e non può mai sbagliare, che non deve mai tornare indietro su una decisione o dire forse ora dovrei fare diversamente. Ma come esseri umani, noi dobbiamo ammettere che non possiamo prendere tutte le decisioni giuste. E se questo è il caso, allora non dobbiamo fissarci su di esso o trattenere gli altri, ma dobbiamo continuare insieme il nostro cammino con Dio. Non c'è altro modo. Non siamo lì per fermarci a vicenda. Siamo lì per incoraggiarci, confortarci, sostenerci a vicenda, per andare avanti con il Signore. Ma siamo anche lì per lasciare che la parola di Dio parli giustizia. E anche questo deve arrivare e arriverà, ma non secondo la nostra volontà. E la decisione di Dio può sempre essere diversa da quello di come noi abbiamo pensato. Come la prendiamo noi? Siamo onesti, ci sono due opinioni diverse, ma ognuno di loro è convinto di avere ragione. E prega: Signore, ti ringrazio che mi hai rivelato questo in questo modo, sia benedetto il tuo nome. E l'altro dice la stessa cosa: Signore, grazie per avermi chiarito questo concetto che brilla come il sole nel cielo. Entrambi si rendono conto, pensano di essere giusti, ognuno per sé, ma non c'è nulla in comune. E allora che cos'è? Che cos'è? E questo non è un caso isolato, succede sempre. Ecco perché dovremo applicare la parola del Signore in tutte le nostre decisioni. Non per quanto ci sentiamo a nostro agio, perché chi non si sente a proprio agio quando pensa di essere nel giusto e ci si sente bene solo quando si è messo nel torto? Ma non si tratta di stabilire se qualcuno ha ragione o torto, ma penso che dovremmo sforzarci interiormente con tutta sincerità di lasciare che Dio abbia ragione, che la parola di Dio sia giusta. E poi può ancora accadere che una persona prenda un passo della Bibbia per aiutarla ad avere ragione, e anche l'altro non si è addormentato e prende l'altro passo della Bibbia e si aiuta a essere nel giusto. Ora entrambi sono di nuovo nel giusto, ognuno anche con un passo biblico. Ma allora non è ancora giusto. Allora la questione deve essere bilanciata e approfondita con altri passi biblici finché diventa chiaro davanti a Dio ciò che ora è valido davanti a Lui. C'erano diversi passi biblici che avrei voluto leggere, ma quando si arriverà qui davanti e non si è ancora preparati al 100%, ma qui abbiamo alcuni riferimenti molto molto importanti in 1 Pietro capitolo 4. 1 Pietro capitolo 4 dal versetto 7 ci viene detto: la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. L'amore divino, e lo abbiamo detto più volte, ha già coperto, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma ora viene qualcosa di più. In primo Pietro 4, versetto 9, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo mette al servizio degli altri. E ora arriverà il versetto 11. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Prima abbiamo parlato della consecrazione della nostra lingua e della nostra bocca al Signore. E qui si arriva al punto che le nostre parole, cioè quando qualcuno parla, le sue parole devono essere come oracoli di Dio. Sapete cosa sono gli oracoli di Dio? E così dice il Signore, questi sono i detti di Dio, parole che sono uscite dalla sua bocca. Quindi dobbiamo dire ciò che Dio ha detto. E solo allora Dio ha effettivamente parlato. Altrimenti abbiamo parlato oltre Lui e quindi oltre il punto. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo è ciò che tutti noi vogliamo. Ma ora andiamo al capitolo 5, versetto 8. Siate sobri, vegliati. Vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente. Tutti conoscete il passo della Bibbia. Ora dal versetto 12. Per mezzo di Silfano, che considera vostro fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Alcune cose sono state spiegate in precedenza e poi vengono riassunte e qui viene detto con l'ammonimento e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Anche Pietro aveva un cuore da pastore. Come ho detto, potete leggerlo voi stessi. Ha detto molte cose qui, e qui nel versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. E poi, come se non bastasse, conclude al versetto 11, a lui sia la potenza in eterno. Amen. Il punto oggi è che Dio vuole mostrarci lo stato di grazia. La grazia di Dio nelle situazioni della vita, nelle decisioni, qualunque cosa può essere, è anche la grazia di Dio rivelata nella congregazione. Una persona a cui è stata concessa la grazia trasmetterà questa grazia perché non può fare altrimenti. Qui in Secondo Corinzi 7 Paolo scrive, anche lì ci sono alcune cose dal versetto 2, Secondo Corinzi 7, versetto 2, fateci posto nei vostri cuori, non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori. Qui l'Apostolo Paolo spiega il percorso del pensiero. Fateci posto. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Forse lo posso dire, so che bisogna essere lenti nell'autoesame, nell'autovalutazione, ma spero in Dio di poter dire la stessa cosa. Ciò che Dio vuole avere è l'accesso al nostro cuore. Vuole che la sua parola possa penetrare in noi. E poi dice dell'afflizione nel versetto 9: ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Ci sono sempre queste due cose in ogni cosa. In Romani capitolo 8 parla del normale sospiro di coloro che hanno ricevuto lo Spirito come dono di primizia, e loro sospirano dentro di sé insieme alla creazione, desiderando la rivelazione dei figli di Dio. E poi Giacomo scrive: fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, perché il Signore è vicino. Dipende sempre da come si trova il caso e da cosa si tratta. Qui abbiamo sentito parlare di essere rattristato. C'è una cosa dove siamo tristi, che è per la nostra salvezza e benedizione. Questo allora è un rattristamento divina, spirituale, da Dio. Ma se è di natura mondana, allora leggiamo qui che produce la morte. Può produrre della morte solo se prima c'era la vita. Se prima non c'era la vita, non può produrre la morte. Chi può morire due volte? Sono pochi. Ma il punto è distinguere. Se il nemico ci mette lo zampino e noi ci rendiamo conto che in fondo si tratta di domande mondane e ci lasciamo trascinare e mettere sotto, e possono trascinarsi nella morte spirituale, e per questo motivo è necessario di discernere come stanno le cose, come ci riguardano, per capire se da esse derivano la salvezza e la benedizione, se per la salvezza si manifesta un ravvedimento interiore, come è scritto qui, di cui non si deve pentire, o come si dice qui avanti, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Se qualcosa viene da Dio, allora riceveremo l'approvazione interiore di Dio, e il Signore potrà mettere la sua benedizione su questo. Ma se c'è lo zampino del nemico e se è di natura mondana e noi veniamo coinvolto e perdiamo la nostra vita spirituale per amore di cose terrene e umane, e questo non deve accadere. In ogni caso dobbiamo distinguere di cosa si tratta. E questo possiamo riconoscerlo dai effetti che produce nella nostra vita. C'è un altro passo che volevo leggere in Primi Corinzi, capitolo 10, dal versetto 31 fino alla fine. Primi Corinzi, capitolo 10, dal versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello di molti, perché siano salvati. Una persona che vive per Dio terrà sempre presente la salvezza e la redenzione degli altri. Chi non è in grado di farlo, con ciò che dice, con ciò che fa, con ciò che decide, deve mettersi alla prova davanti a Dio. Qua sta scritto: non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. In tutte le cose si rivela sempre qualcosa. L'amore di Dio ricevuto, sperimentato, vissuto. E una persona che ha sperimentato e ricevuto questo amore di Dio in questo modo è obbligato interiormente a trasmetterlo, a condividerlo. Se viene accettato, siamo felici. Se non viene accettato, siamo tristi. Ma vogliamo vivere per il piacere di Dio. Non pensare al nostro utile, ma perché tutti siano aiutati e perché nessuno venga meno alla grazia di Dio e nessuno sia prende danno. C'erano altri due o tre passaggi biblici, ma il tempo è scaduto e volevamo pregare affinché Dio può venire al suo diritto. Ovunque si vada ci sono difficoltà, non solo qui, sono anche altre dove. E il grido dei figli di Dio si fa sempre più forte, che la fede che ci permette, che la fede che ci permette di agire si aggiunge alle richieste, al grido dell'anima. Come disse una volta il fratello Branham, non è solo la spada dello spirito che conta, ma la mano forte della fede che può prendere la spada e metterla in pratica, di agire. Speriamo che e crediamo che così sarà presto. La spada di Dio, la parola di Dio deve tornare a farsi sentire, deve essere un giudizio divino, un ordine divino e una direzione divina, una orientazione divina, un rimprovero divino. Deve essere semplicemente arrivare a quel punto affinché il Signore ci guardi con favore e non si arrabbi con noi, ma ci benedica affinché possiamo essere una benedizione per gli altri. Prendiamo a cuore ciò che abbiamo sentito, che Dio può farsi strada in noi e attraverso di noi, può venire al suo diritto. Deve iniziare con la circoncisione del tuo e del mio cuore, della tua e della mia lingua, che sappiamo tutti che dobbiamo mettere da parte le cose che diciamo noi, e non c'è uno che è migliore dell'altro. Ciò che ci commuove, di tanto in tanto lo vogliamo e addirittura lo dobbiamo trasmettere o condividerlo, ma impariamo a portare tutto al Signore. Lui è l'unico che ha la soluzione al mio e al tuo problema, che ha la soluzione per tutti i problemi, perché fondamentalmente è il Signore che vuole e farà tutto in tutto. E lo farà. Noi siamo quelli a cui lo vuole fare. E se riusciremo a credere, vedremo anche la gloria di Dio. Ma cominciamo a parlare insieme. Anche se qualcuno prende delle decisioni, lo dico sinceramente, all'esterno le cose possono anche sembrare chiare e nessuno conosce le circostanze più intime, ma tutti giudicano e non sanno di che cosa. Risparmiamoci ogni giudizio e aspettiamo che si compia la parola che sta scritta. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché metterà in luce quello che è nascosto nei cuori. E allora non giudichiamo per sentito dire, ma siamo contenti di essere, di non essere stati condannati da Dio. Dobbiamo anche riconoscere questa grazia. Alcune persone si trovano in situazioni senza volerlo. Se si chiedesse a molte persone che hanno attraversato situazioni difficili, l'hai voluto tu? È stata una tua decisione? No. Darebbero libero sfogo al grido dell'animo e direbbero: mai e poi mai l'ho voluto io. Eppure può essere un modo per una persona e un altro per un'altra persona. Ma una cosa è certa, chi ha l'amore di Dio nel cuore, tutto concorre al bene, se non al meglio. Anche se beviamo qualcosa di mortale, non ci farà male. Ne usciremo con la grazia di Dio, con la sua vittoria e con la sua potenza. Mi aspetto qualcosa di Dio molto presto. Non possiamo andare avanti così, e credo che tutti noi lo desideriamo, ma dobbiamo preparare il terreno per il Signore. Dobbiamo riconoscere ciò che lo ostacola e dobbiamo eliminare questo, non solo a parole e in buona fede, ma come abbiamo sentito, la fede senza opere è morta. Possiamo sederci qui sotto il suono della parola, aprire lo specchio e guardarci dentro e ci vediamo come in una radiografia. E poi chiudiamo la Bibbia e dimentichiamo il nostro aspetto e pensiamo solo a quello degli altri. E a cosa ci è servito guardarci allo specchio? A nulla. No, per grazia di Dio ci metteremo a sua disposizione con tutto il cuore e l'anima e gli chiederemo di fare la sua volontà. Per grazia. Amen.